ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Abbiamo mille pensieri e spesso sentiamo la frase: secondo me, uno mi ha detto quello oggi. Ho detto: che importa quello che pensi tu? Quello che importa è quello che penso io, su cose che Dio ha già dichiarato la realtà. Quello che importa non è secondo me, che orgoglio. Quello che importa è cos'è la verità. La cosa importante è la verità, non quello che immaginiamo noi. Non quello che immaginiamo noi sia la cosa giusta, la cosa migliore. Varie persone mi hanno scritto oggi, scrivendomi: ma perché Dio non risponde alle mie preghiere? Che vogliono dire: perché Dio non fa quello che chiedo io? Io sono deluso da Dio. Mi hanno scritto due persone la stessa cosa oggi. Io sono deluso da Dio, ho pregato e non mi ha risposto. Ho detto: ma Dio non è un genio che tu strofini la bottiglia e lui esce e fa quello che vuoi tu. Quello non è Dio. Isaia 55, 8 e 9, conosciamo, ve lo leggo. È Dio che parla, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Molto spesso quello che noi pensiamo sia la cosa giusta non è la cosa giusta. Spesso noi pensiamo: ah, dovrebbe andare così, allora le cose andrebbero meglio, starei meglio. E Dio non fa questo. Perché le vie del Signore non sono le nostre vie. Lui è infinito, lui sa tutto, noi non sappiamo niente. Quello che sappiamo noi è molto limitato, non vediamo domani, non sappiamo quello che Dio sta facendo e noi sceglieremo male quasi sempre. Grazie a Dio che lui non risponde come chiediamo quando la nostra volontà è diversa dalla sua. Se dipendessi da noi, se Dio dovesse solo rispondere a tutto quello che chiediamo noi, sarebbe un disastro. Grazie a Dio che nella sua saggezza lui ha i pensieri giusti, le sue vie sono veraci e lui va avanti lì. Nel nostro ultimo studio nell'Evangelo di Marco, gli apostoli avevano riconosciuto che Gesù è il Cristo. E subito dopo Gesù ha iniziato ad annunciare: allora io, il Cristo, il figlio dell'uomo, devo andare a Gerusalemme, essere maltrattato, ucciso. E il terzo giorno risusciterò. E se ricordate, a quel punto Pietro: non sia mai questo! Ha cominciato a rimproverare Gesù. Pietro ha cominciato a rimproverare Gesù. No, Gesù, non devi mica tu andare alla croce. Se ricordate, Gesù aveva detto a Pietro: dietro di me, battere dietro di me Satana, perché Satana stava usando Pietro per cercare di sfiare Gesù da andare alla croce. In un certo senso, Pietro rappresenta noi tutti. Secondo Pietro, Gesù avrebbe dovuto andare alla croce o no? No. E secondo noi dovremmo subire le prove che abbiamo o no? Quanto spesso in mezzo ad una prova pesantissima tu dici: Signore, questa è la prova giusta. Quanto spesso è quella la tua reazione? Prego che sia, Ma spesso siamo più come Pietro. Perché, Signore? Perché? Basta, toglimi questo. Come Pietro. No, Signore, non devi tu andare alla croce? Ed è Satana che parla. Grazie a Dio che le sue vie non sono le nostre vie, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Quindi era il piano di Dio per Gesù di andare alla croce. E Pietro non voleva che Gesù andasse alla croce, perché neanche Pietro voleva andare alla croce. Pietro dice, ah, io non vorrei dover andare alla croce, quindi non voglio che tu debba andare alla croce. Allora, tenendo quello in mente, Gesù è stato riconosciuto come Cristo, annuncia che deve andare alla croce e risuscitare. Pietro lo rimprovera. Gesù dice, dietro di me Satana. E poi Gesù si rivolge alla folla. Venite! Venite voi, discepoli, ho da dirvi qualcosa. Avete appena sentito Pietro dire che non devo andare alla croce? Ho qualcosa da dirvi. Ascoltate. Con quel contesto, voglio leggere Marco 8, trovate nelle Bibbie, versetto 34 a 38. Il contesto ci aiuta a capire il senso qui. Poi, chiamata sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque verrà a salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Avete notato che il messaggio di Gesù qui è completamente contrario di quello che Pietro aveva detto? Non devi andare alla croce, Gesù! E Gesù dice, chiunque vuole venire a me, dietro di me, deve portare la sua propria croce. Non solo devo andare io alla croce, ma chiunque vuole venire dietro a me, deve prendere la sua croce. Voglio considerare quello che Gesù dichiara qui, perché è importante e ci aiuta ad avere grande gioia in mezzo alle prove. Versetto 34 di nuovo. Poi, chiamata sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quello che Gesù ha da dire qui è così importante che lo dice lui alla folla, non lo dice solo agli apostoli, perché questo non è un messaggio per chi ha un ruolo speciale, non è per chi serve il Signore, questo è per chi vuole essere salvato. Infatti, Gesù sta descrivendo come essere salvato. Questo è l'Evangelo. Questo è quello che ci fa passare dalla morte alla vita. Gesù inizia dichiarando, chiunque vuole venire dietro a me. Avere Gesù Cristo vuol dire andare dietro a Gesù Cristo. Vuol dire seguire Gesù Cristo. Dietro vuol dire sottometterti a Gesù Cristo come il tuo Signore. L'offerta di Dio per la salvezza non è di risolvere i tuoi problemi. Tante persone hanno questo concetto, ma perché Dio non mi risponde? E intendono perché non toglie i miei problemi terreni. Perché Gesù non è venuto per togliere i problemi terreni. È venuto per togliere il problema eterno del giudizio. E se ti agita che non toglie i tuoi problemi terreni, forse non ti rendi conto del problema eterno, del tormento eterno, del lago di fuoco. Gesù è venuto per salvarci dalla condanna eterna. E quindi, grazie a Dio, che Dio non ci dà quello che vorremmo noi, che sarebbe una vita più semplice, meno problemi. Grazie a Dio, Dio ci offre e ci dà a quelli che si aggrappano a Gesù, che accolgono Gesù, la salvezza. Avere Gesù, o come dice Gesù qua, andare dietro a Gesù, è un altro modo per dire essere salvati. Questa è la vera salvezza. La vera salvezza è avere Gesù come la mia giustizia, avere il perdono in Gesù Cristo. Gesù Cristo, Signore della mia vita, Salvatore della mia vita, l'unico modo di avere Gesù. Non puoi avere la salvezza se non hai Gesù come il tuo Signore. Non è il tuo Salvatore, se non è anche il tuo Signore. Non puoi tenere la parte di Gesù che vuole, che vuoi tu. No, tutto o niente. Quindi Gesù dichiara quello che è la salvezza, è andare dietro a Gesù, e poi Gesù elenca i tre aspetti della vita di chi riceve la salvezza. Il primo è rinnegare se stesso. Secondo è prendere la propria croce. Il terzo è seguire Gesù. Consideriamo questi tre aspetti di venire dietro a Gesù, avere Gesù. Per avere Gesù, per avere il perdono, per avere la salvezza, bisogna rinnegare se stesso. Bisogna dire no alla carne. Bisogna dire no a quello che la carne vuole. Dio non esiste per darci quello che vogliamo nella carne. Dio esiste per essere glorificato e per salvarsi un popolo. La salvezza è essere perdonati, riconciliati con Dio. Essere perdonati vuol dire che ho riconosciuto il mio peccato e ho capito questo è il mio problema. E allora io voglio Cristo, io voglio il perdono e io dico no. Ho una vita dove dico no alla carne. Allora, prima che dite, ma quello è pesante, no. Tu lo già fai, tu lo fai già. Ogni persona che vuole qualcosa dice no alla sua carne. Cosa dice uno che vuole arrivare ad un certo livello? Vuole superare un esame, vuole arrivare a guadagnare di più, vuole perdere peso, vuole vincere una gara. Se tu vuoi qualcosa, cosa devi fare? Devi dire no alla carne. Cioè, scusami, è l'unico modo di andare avanti. Un agricoltore vuole un campo con una buona raccolta, deve dire no alla carne, deve alzarsi quando non ha voglia, deve andare fuori quando fa caldo. Uno studente che vuole buoni voti deve studiare quando vorrebbe uscire. Ogni campo della vita è così. Non è strano dire rinnegare se stesso. Lo facciamo sempre. Ma Gesù sta dicendo devi fare capendo qual è il vero tesoro. Perché di solito noi rinneghiamo un aspetto della carne per soddisfarne un altro aspetto. Io voglio essere visto bene dagli altri, allora mi impegno a predicare bene, o studiare, cantare bene, o correre bene, o guadagnare tanto, perché voglio essere visto dagli altri. Quindi rinnego me stesso in questo campo per dare spazio alla carne in un altro campo, che poi effettivamente non mi può soddisfare e non mi salva. Per avere Gesù devo rinnegare la carne in ogni campo per ricevere quello che io non potrei mai ricevere per conto mio, per ricevere da Dio la vera vita, come dice Gesù in Giovanni 10, la vita abbondante. La vita abbondante. Vi ho detto queste cose, Giovanni 15, 11, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Devo rinnegare la mia carne. Inoltre, per avere Gesù devo prendere la croce. Ricordate che all'epoca i discepoli e la folla conoscevano la croce. I romani usavano la croce. Non era un simbolo, non era una cosa che portavi al collo, era veramente una croce fatta di legno che i romani usavano per crocifiggere e la gente aveva visto più volte la croce e sapevano, sentivano le persone in agonia, li vedevano morire. Conoscevano la croce. Quindi per Gesù di dire se tu vuoi venire dietro me, ognuno deve prendere la sua croce, uno strumento di morte. Devi mettere a morte la carne. Così dice in Colossesi 3. Fate morire ciò che in voi è terreno nella forza di Dio. Non vengo salvato per mezzo, vengo salvato per mezzo di Gesù, ma la salvezza è una battaglia costante, una battaglia contro la mia carne, che poi alla fine solo mi fa male. La terza cosa, per avere Gesù, devi seguire Gesù. La salvezza è accogliere Gesù come Signore e Salvatore. Seguire Gesù. Gesù dice in Giovanni, le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Mi seguono. Camminano in obbedienza. Cosa fa un buon pastore? Nei tempi antichi dove portava le pecore fuori, dove c'erano anche orsi e leoni e lupi, cosa faceva un buon pastore? Faceva caldo? Non c'era erba dappertutto. Cosa faceva un buon pastore? Non c'era acqua dappertutto. E c'erano pericoli. Cosa faceva un buon pastore con le pecore? Le portava dove? Dove c'era pascoli verdeggianti, dove c'era acqua e dove lui poteva proteggerle. E cosa fa Gesù? Che tipo di pastore è Gesù? Lo dice lui, Giovanni 10, io sono il buon pastore. Una vera pecora segue Gesù perché confida in Gesù. Lui è il Signore che mi ama, ha dato se stesso per me e vuole portarmi a buoni pascoli. Non vado dove vorrei io, allontanandomi da Lui. Seguo Lui. Questa è la salvezza, perché mi fido di Lui, perché Gesù è un buon pastore. Quanto siamo stolti quando diamo spazio alla carne, perché la carne ci promette mari e monti e ci dà solo cose brutte. Gesù è il buon pastore e quindi per avere Gesù bisogna anche seguire Gesù, fidarmi di Lui perché ho posto la mia fede in Lui. Quindi Gesù sta parlando di come essere salvati e vedere io ho bisogno del Salvatore, Lui è quel Salvatore, è l'unico Salvatore e perciò mi aggrappo a Lui. Poi iniziando nel versetto 35, Gesù spiega che in un certo senso la salvezza costa tutto, ma che vale più di tutto. Voglio ripetere quello. Gesù dichiara che la salvezza costa tutto, ma che vale infinitamente più di tutto. La salvezza è un dono comprato da Dio con il sacrificio di Gesù Cristo. Però la salvezza ci costa tutto, in quanto uno deve rinnegare se stesso e prendere la sua croce. Per avere Gesù Cristo, uno deve desiderare Gesù Cristo più di quanto desidera la vita stessa. In un mondo di moralità buona e pura, se un uomo vuole sposare quella donna, ma lui ha altre donne, cosa dice quella donna? Decidi tu, o loro, o io, o me. Non puoi avere anche me, se vuoi anche loro. Solo me, o tu puoi fare quello che vuoi, ma se vuoi me, solo me. Ed è giusto, ed è giusto. E Gesù dice la stessa cosa. Tu vuoi me, tu devi desiderarmi con tutto il tuo cuore. Tu devi desiderarmi con tutto, ti costerà tutto. Devi abbandonare, in quell'esempio lì, ogni donna. Per avere solo me. E così Gesù spiega questo perché prima di Cristo ogni persona, cioè prima che uno abbia Cristo, ogni persona cerca un tesoro nel mondo. Tutti cerchiamo qualcosa nel mondo. Allora voglio leggere da 35 a 37. Vi dico una cosa che ho scoperto studiando questo brano. Non avevo letto questo brano in greco prima. La parola che viene tradotto in 35 due volte vita, e la parola che in 36 e 37 anima, è la stessa identica parola in greco. Nessuna differenza, proprio la stessa identica parola. Quindi Gesù parlando usava la stessa parola quattro volte. Qui hanno detto vita e poi hanno detto anima, ma Gesù ha detto la stessa parola, che sta parlando la stessa cosa. Allora, leggo. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Allora, vita, vita, anima, anima, psuche, è una, da cui viene la psicologia, psuche, è una parola greca con, è ricchissima, vuol dire anima e vuol dire vita, vuol dire tutti e due, vuol dire vita fisica, vuol dire vita morale, vuol dire vita spirituale, vuol dire anima, è una parola molto ricca dal greco, ma visto che è la stessa parola, detto quattro volte di fila, dobbiamo capire, non sta parlando di due cose drasticamente diverse, è la stessa parola quando parlava. Allora, versetto 35 dichiara, questo è importante, chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Se uno vive per cercare di salvare la vita che ha stabilito o che ha cercato di stabilire, perderà la sua vita. Cioè, se tu sei una persona chiunque, vive per qualcosa di questo mondo, non solo materiale, tu vuoi essere bravo al tuo lavoro, perché ti soddisfa che vieni apprezzato, tu vuoi essere bravo alla scuola, tu vuoi essere bravo fra gli amici, tu vuoi avere una vita con pochi problemi, tu vuoi avere successo, tu vuoi quello che vuoi. È sempre una vita che cerchi delle cose sulla terra. E quando cerchiamo quello, chi vuole salvare quella vita perderà quella vita. Se una mamma trova la sua vita nell'essere mamma, cosa succede quando i figli crescono e lasciano la casa e si sposano? Perde la sua vita. È disperata. Quante mamme disperate ho visto perché non avevano una vera vita, la vita era i figli. Allora bisogna amare i figli, ma non è tutto. Quanti uomini trovano la vita nel lavoro, nella carriera, soprattutto lavori più importanti, e c'è una statistica, tanti uomini muoiono il primo anno dopo che, entro un anno da quando vanno in pensione, perché la loro vita era il successo nel lavoro, viene tolto il lavoro e non hanno più vita e muoiono. Quando moriremo, perderemo tutto quello che abbiamo ottenuto o cercato di ottenere in questo mondo. Sia la stima degli uomini, le belle esperienze, le cose materiali, perderemo tutto. Chi vive per salvare la sua vita terrena? È importante, non è solo materiale, può essere nulla a che fare con materiali, cose materiali. Chi vive per salvare la sua vita terrena perderà la sua vita e si troverà davanti al giudizio con le mani vuote. In contrasto, secondo parte del versetto 35, Gesù dichiara che chi perderà la sua vita, per non chiunque perde la vita, ma chi sceglie di perdere la vita per amore di Gesù Cristo e dell'Evangelo, perché vede il valore di Cristo e quello che era guadagno per lui lo considera una perdita, come Paolo dice in Filippesi capitolo 3. Quello che era il suo tesoro lo considera una perdita per l'eccellenza di conoscere Cristo. Quello lì salverà la sua vita, perché passa da una vita ingannevole che non era una vera vita alla vera vita. Quella persona salva la vita. La domanda: per che cosa stai vivendo tu? Allora, questa salvare la vita o perdere la vita può comprendere la vita fisica a volte, ma più delle volte non è quello, è molto più grande di quello. Vuol dire prima perdere o cercare di salvare la vita terrena che hai cercato di costruire. Ci sono persone che trascurano Dio, trascurano la lettura, trascurano perché? Perché? Perché si buttano nel lavoro, si buttano nel lavoro, si buttano nel lavoro. Cos'è la vita che stanno cercando di salvare? Ci sono persone che si buttano nel soddisfare la carne tramite lamentarsi. Lamentarsi soddisfa la carne, non il cuore, ma la carne sì. Ci sono persone che si buttano a piacere, ci sono persone che si buttano alla famiglia, cose terrene. Grazie a Dio la famiglia è una benedizione grandissima, ma quando è la mia vita? E faccio tutto per salvare la vita terrena? Perderò quello e perderò la vera vita. Invece se vedo Gesù Cristo, allora posso salvare la vita. Ricordate che uno può dire, ma io sono credente, io voglio Cristo, ma guarda le scelte che fai. Le scelte, giorno in giorno, per giorno. Essere credente non è solo perché lo dico, cambio come vivo, perché vedo Gesù Cristo come il mio tesoro. Quando uno vede il valore di Gesù Cristo, c'è chi vede abbastanza il valore di Cristo? No. È per quello che la Bibbia parla spesso di incoraggiarci, stimolarci, ammonirci a vicenda, perché nessuno vede abbastanza. Ma quando uno vede Gesù come prezioso e vuole più di Cristo, e lui perde la vita, comincia a prendere scelte che lo fanno non andare avanti più in quello che era, quello che cercava, perché vuole Cristo, salverà la vita. Se torno all'esempio di quell'uomo, lui dice, ma cosa sono quelle donne per me? È un inganno, no, io voglio lei. E lascia stare e non ha più rimpianti, perché vede il valore di quello che ha. Gesù Cristo, chi trova Cristo non ha rimpianti. Notate, e perde la vita per amore di Cristo e dell'Evangelo. Voglio Cristo, voglio Cristo. Trova la vera vita, la vita eterna. Allora, versetto 36, Gesù ci aiuta a capire il contrasto fra il valore di tutto quello che il mondo offre messo insieme in confronto con l'anima, la salvezza dell'anima. Gesù fa un confronto, tutto quello che il mondo offre, da un lato e dall'altro lato della bilancia, la salvezza vera in Gesù Cristo. E Gesù dichiara, versetto 36, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Che immenso contrasto che Gesù fa. Nessuno può guadagnare il mondo intero. Cioè, nessuno può. L'uomo non è così grande da guadagnare il mondo intero. Ma Gesù dice, se uno potesse guadagnare il mondo intero, che cos'è quello in confronto con l'anima sua? Che è un modo di fare una domanda per la risposta è palese. Non è niente. Non è, ma non è lo stesso valore. No, non è niente. Non è niente. Non gli gioverebbe niente. Quando Gesù parla di perdere l'anima, sta parlando di perdere la vita eterna. Sta parlando di andare in tormento eterno. Perdere l'anima in questo contesto, perché la persona cercava di guadagnare il mondo e anche se avesse guadagnato il mondo intero, che cos'è se perde l'anima eternamente? È una scelta assurda, perché non c'è più salvezza. Non c'è più salvezza. Così dice Ebrei 9:27, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopo di ciò c'è il giudizio e non si può essere salvati a quel punto. E se tu vivi per qualcosa, che ci arrivi, che non ci arrivi, non importa, non vale nulla se tu perdi l'anima, E Gesù ci sta esortando a riconoscere questo. Non siate traviati dall'inganno di quello che la carne vuole e il mondo offre. Gesù dice, se uno dovesse guadagnare il mondo intero ma perde l'anima, non ha guadagnato niente, ha perso tutto. Nel versetto 37 Gesù rende chiaro quello dicendo, che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Cosa vale la tua anima? Un lavoro buono? La stima degli uomini? Una vita più tranquilla? Piaceri? Cosa vale la tua anima? Cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima? Che vuol dire nulla, nulla, nulla. Qualunque sacrificio, rinunciando alla carne, rinunciando a se stesso, qualunque sacrificio non è niente in confronto con guadagnare Cristo. Non è niente. Invece qualunque guadagno che ti fa perdere la salvezza, o non ottenere la salvezza, è un inganno terribile. Allora, dobbiamo fermarci. Per che cosa ti stai impegnando? Ma bisogna lavorare. Certo bisogna lavorare. Questa non è una questione di lavorare. Non è una questione di curare la famiglia. No, no, no. Questo è cosa sta cercando il tuo cuore. Perché il tuo cuore determinerà le tue decisioni. Il tuo cuore sta cercando Cristo? O tu ti fai tanti di quelli condizionali? Sì, dovrei. E ti trovi al giorno del giudizio e senti, sì, avresti dovuto, ma adesso è troppo tardi. Se tu dici dovrei, cosa sentirai al giudizio? Avresti dovuto e hai scelto di no. Avresti dovuto e hai scelto di no. Scusate, in Ebrei 2 dice che la salvezza che è stata annunciata da Gesù Cristo, il Signore, non c'è scampo per coloro che cosa? Non dice che rifiutano, per coloro che trascurano. In Ebrei 2. Non c'è scampo dal tormento eterno per coloro non che rifiutano, anche quelli, per quelli che trascurano. E dovrei. E si arriva al giudizio e si sente, non ti ho mai conosciuto, allontanati da me, in posto di tormento per sempre. E quindi è giusto dire, Signore, sto vedendo il valore di Cristo, non abbastanza, voglio vedere di più. Sono trascinato dall'approvazione degli uomini? Voglio essere visto bene dagli altri? Voglio avere piacere, voglio avere una vita tranquilla sulla terra, evitare i problemi? Non voglio che... Per quale motivo il seme gettato sulla terra rocciosa non cresceva? È spuntato su con gioia, ma poi quando sono arrivati che cosa? Le prove a causa della parola. Il tesoro di quelli falsi credenti era, ma scusami, no, no, se mi costa, no. Scusami, seguire Gesù va bene, ma non se mi costa, non se la gente mi dice su, mi crea problemi. No, Gesù sta dicendo, valuta che cosa vale veramente. Solo Gesù Cristo vale veramente. Quindi guarda, valuta, non andare avanti ciecamente, valuta, e allora vedrai che il mondo intero non vale niente e avere Cristo vale tutto. Perdi la tua vita, quello che cercavi prima per guadagnare Cristo. Non sta parlando di meritare la salvezza, sta parlando di chi cerca Dio con tutto il suo cuore, perché vede il valore. Nel versetto 38 Gesù dà un esempio fra tanti di cercare di salvare la vita eterna. Chi cerca di salvare la sua vita la perderà. Gesù dà un esempio fra tanti in versetto 38 proprio di quello. Ci sono tanti modi che possiamo cercare di salvare la vita. Qui cerco di salvare la vita dove io voglio che gli altri mi vedano bene. Voglio ricevere apprezzamenti nel mio mondo, potresti al mio lavoro. Così trascuro Dio, trascuro la famiglia per il mio lavoro. Potrebbe essere il mio studio, potrebbe essere il mio sport, potrebbe essere mille cose. In questo esempio è che gli altri mi vedono bene. Voglio gloria dagli uomini. Gesù spiega che voler gloria dagli uomini vuol dire essere mandato al lago di fuoco. Leggo. Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Un esempio di cercare di salvare la propria vita è di voler essere visto bene dagli altri. Se noi seguiamo Dio con tutto il cuore, se Gesù Cristo è veramente il nostro tesoro, saremo visto come esagerati dal mondo. Per sicuro. Per forza. Perché il mondo non può capire il valore di Cristo. Le cose dello Spirito di Dio sono pazzia, sono follia per il mondo. L'uomo naturale non può capire questo. Veramente vivere per Cristo ti porterà ad essere criticato e disprezzato. Allora, se tu vuoi essere visto bene dagli uomini, che è una forma di voler gloria dagli uomini, ci troveremo a vergognarci di Cristo e delle sue parole. Ci saranno situazioni in cui non vorremo parlare di Cristo, non vorremo dichiarare qual è quello che è la sua verità, perché ormai viene visto male dalle altre persone e non vogliamo essere visti come esagerati, quindi taccio, non dico niente in quel momento. Non vogliamo dire quello che ci faranno criticare o vederci come esagerati. Se noi diamo spazio come stile di vita a questi pensieri carnali, ovvero se noi ci vergogniamo di Cristo in questa vita, in mezzo a questo mondo di tenebre, vuol dire che Gesù non è il nostro tesoro. E allora Gesù, quando ritornerà, Gesù è il figlio dell'uomo, quando Gesù verrà nella gloria del Padre suo e con i suoi santi angeli, secondo Tessalonicesi aggiunge in un fuoco fiammeggiante, per giudicare il mondo, si vergognerà di chi si vergognava di lui. No, io non conosco quella persona, non è uno mio, non sono morto per quella persona. Si vergognerà per quella persona. Che terribile. Voglio fare una parentesi qui, molto importante. Quando Gesù fu arrestato, portato nella casa del sommo sacerdote, l'apostolo Pietro era lì fuori nel cortile, insieme anche Giovanni, e quando la serva, tu sei uno di loro, tu eri con lui, se ricordate, Pietro si è vergognato di Gesù. Non lo conosco! Ma dopo Pietro si è ravveduto profondamente. E dopo Pietro è stato perdonato da Gesù. E dopo, giorni di Pentecoste in avanti, Pietro andava a proclamare Gesù anche quando gli è costato di essere oltraggiato, battuto, messo in prigione. Non si vergognava di Gesù. Dico quello perché, ma io mi sono vergognato quella volta di Gesù. C'è perdono. C'è una differenza fra una caduta e un cammino. Gesù sta parlando di un cammino. Purtroppo cadiamo, ma un vero credente non resta giù. Chiede perdono e poi parla di nuovo di Gesù, non importa quello che dicono. Quindi, se tu cadi, non devi credere. Non c'è più speranza. No, grazie a Dio, c'è speranza. Quello non è peccato blasfemo contro lo Spirito Santo, non è il peccato imperdonabile. Assolutamente no. Tu puoi essere perdonato, ma devi confessare il peccato e riprendere la via. Quando il tuo tesoro è qualcosa del mondo, in questo esempio l'approvazione degli uomini, può essere mille altre cose. Qui Gesù usa l'esempio di volere l'approvazione degli uomini, per quello mi vergogno di parlare di Cristo. In un altro campo il mio tesoro potrebbe essere guadagnare di più, e quindi trascuro Cristo per quello. Un altro può essere la mia famiglia, e trascuro Cristo per quello. Cioè, quindi, questo è un esempio di cercare di salvare la vita terrena. E se tu cerchi di salvare la vita terrena, come in questo esempio, al giudizio Gesù dirà: non ti ho mai conosciuto. Allora, alla luce di questo brano, la domanda che faccio a ciascuno è: in quale tesoro, che cosa stai cercando? Che cosa stai cercando? Per quale vita stai vivendo? Quale vita stai cercando di salvare? La vita che anche tanti non credenti cercano di salvare? Perché se tu parli in termini della vita cristiana, sì, dovrei, vuol dire tu non stai seguendo Gesù Cristo. Se il mio modo di scrivere la mia vita, io dovrei, se questa è la realtà della mia vita, non sto seguendo Gesù. Sto dicendo che dovrei seguire Gesù, ma non lo sto seguendo. Ed è di dire: Signore, che evidenza c'è che io sono salvato? No, Signore, no, io voglio Gesù. Ed io mi ravvedo profondamente e in Gesù Cristo trovo perdono. Trovo perdono. Ci sono tanti modi che possiamo cercare di salvare la nostra vita in questo mondo. E sono tutti ingannevoli. Perché anche se riuscissi a salvare la tua vita e guadagnare il mondo intero, Gesù dice, in confronto con la tua anima non vale nulla, non ti gioverà nulla. È solo un inganno per trascinarti lontano dal vero tesoro. Ma se tu riconosci in Gesù il vero tesoro e tu perdi la tua vita per amore di Gesù, dell'Evangelo che hai visto come prezioso, tu salverai la tua vita. Io prego che possiamo aiutarci gli uni gli altri a vedere più il valore di Cristo, perché mica che il mondo ci aiuterà a vedere il mondo di Cristo. Tutt'altro. Il nostro problema per noi tutti è che noi non vediamo il valore infinito di Gesù Cristo, e perciò a volte siamo tentati dal mondo, siamo tentati a qualcosa che il mondo ci offre. L'approvazione degli uomini, una bella vita, meno problemi, piaceri, mille cose. E quello che dobbiamo fare è di riconoscere che siamo caduti, confessarlo all'Avvocato Gesù Cristo, confessare il nostro peccato e riprendere la via, guardare a Gesù Cristo. Avere Gesù Cristo non è solo aggiungere Cristo alla vita che prima cercavamo, e di non cercare più quella vita. Ma io devo lavorare, io devo curare la mia famiglia. Sì, devi fare quello, ma non deve essere la tua vita né il tuo tesoro. Che vuol dire? Cambierai il modo che lavori e tu vedrai una differenza nella tua vita, in quanto Gesù diventerà la vera priorità della tua vita. E lo vedrai nelle tue scelte. Quindi io prego che possiamo vedere più il valore di Cristo, che possiamo aiutarci a vedere più il valore di Cristo, che possiamo aiutarci a vedere quando il nostro cuore è tirato verso il mondo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ricordate che il modo di rendere chiaro la nostra elezione e vocazione e di avere frutto. Non chiunque dice Signore, erediterà il regno dei cieli, ma coloro che fanno la volontà del mio Padre, perché hanno visto Gesù. Non arrivano alla salvezza per le opere, vivono le opere perché sono arrivati alla salvezza, perché perché hanno visto Gesù Cristo. Io prego che possiamo tutti, ognuno, valutare la propria vita. Valutare se viviamo cercando Cristo veramente o se viviamo usando il condizionale sì, dovrei. Che possiamo togliere quello dalla bocca e cercare Cristo. Perché nulla vale minimamente quanto Gesù Cristo. Il mondo intero non vale Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio che tu offri a peccatori come noi Gesù Cristo. E ti prego che possiamo vedere Gesù Cristo, che possiamo vedere l'inganno del peccato. Anche cose buone possono essere idoli. Oh Padre, che possiamo capire che Gesù Cristo è la salvezza in Gesù, è quello che vale tutto. E tutto il resto messo insieme è solo un inganno. Gesù Cristo è la vera vita. Mostraci questo, ti prego. Scuotaci se siamo addormentati a non vedere dov'è veramente il nostro cuore. Aiutaci a correre a Cristo perché in Cristo Gesù c'è perdono, c'è novità di vita. Aiutaci ad essere un appoggio gli uni con gli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e abbiamo questo. La tua grazia è sufficiente. Grazie per un grande Signore e Salvatore. Mostraci il valore di Cristo, ti prego. E vogliamo vivere amando e affrettando la sua apparenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.